L'Alveare, un programma di Radio Capodistria in collaborazione con il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
Eccoci, ci siamo, benvenuti a Radio Capodistria. Anche oggi c'è l'Alveare, la nostra trasmissione dove noi parliamo di ambiente, parliamo di sostenibilità, parliamo di tantissime cose, tra cui anche fotovoltaico e auto elettrica oggi, mi sa. Vero Paolo Federico?
Finalmente ci risiamo, ciao Barbara, ciao a tutti. Siamo passati dai cinghiali a parlare poi di auto elettrica, e tra cinghiali e automobili spesso c'è un contatto, speriamo che non sia sempre quello dell'incidente. Oggi arriviamo a parlare di automobili. Oggi siamo arrivati nello studio di Radio Capodistria con una macchina elettrica.
Sì, beh, e non proprio nello
non è che
studio.
Non ho all'interno dello studio e non l'ho rubata. Anzi, il nostro ospite mi ha fatto gentilmente guidare questa automobile, quindi presentiamo e diamo il benvenuto a Liberato Buccione. Buongiorno.
Buongiorno,
detto
ciao a
tutti. Anche libero.
Assolutamente sì.
No, io devo dirti che nelle settimane precedenti, quando Paolo Federico mi parlava di te, ti aveva soprannominato l'uomo elettrico. Cioè mi diceva, arriverà questo uomo elettrico. La mia fantasia ovviamente si è scatenata, però poi insomma abbiamo un sacco di cose da chiederti, perché tu sei un esperto di tante cose, perlomeno dal mio punto di vista. Ecco, sei una persona che concretamente usa un'auto elettrica, che potremmo fare delle domande, sei una persona che è indipendente dal punto di vista dell'energia, per cui oggi mi sa che saremo logorroici, eh?
Oggi saremo, beh, speriamo di no. Però la cosa interessante è che Libero non è uno scienziato, un esperto, diciamo, che ha studiato all'università proprio tutte le tecnologie legate alle energie rinnovabili, eccetera. Libero, tu sei un cameriere e la tua passione per l'energia elettrica nasce quando? Da pochi anni?
Beh, nasce 6 anni fa, quando insieme a mia moglie abbiamo deciso di implementare nella nostra casa un impianto fotovoltaico. Ecco, questo impianto fotovoltaico mi ha cambiato un po', da un punto di vista qualitativo, la vita. Essere un piccolo produttore di energia elettrica è qualcosa di entusiasmante. Ecco, aver acquistato l'impianto e poi da lì in poi aver fatto una programmazione per un risparmio energetico totale è stata un'avventura, è ancora tuttora un'avventura meravigliosa. Essere produttore di energia elettrica, ad avere in questo momento a casa 2 climatizzatori, una lavatrice, un'asciugatrice, 3 veicoli elettrici, è qualcosa di incredibile a livello qualitativo.
Beh, immagino che ci siamo un po' spiegati, no, per quanto riguarda gli argomenti che oggi noi tratteremo. E io ringrazio anche Yadran Koblak, che oggi cura la parte tecnica del nostro programma. Vi rimando al Facebook dell'Alveare di Radio Capodistria, dove ovviamente insomma potete scriverci, potete interagire con noi. E direi, Paolo, noi mettiamo la prima canzone e poi c'è il quiz anche oggi.
Ma certo, ti devi preparare.
Ok, a tra poco. Rieccoci in studio in questa puntata dell'Alveare, oggi con l'uomo elettrico, il nostro ospite, lo chiamiamo così, Liberato Buccione. C'è anche il quiz. Io di solito, come dire, qualcosina la so sulle auto elettriche, sul fotovoltaico, a meno che anche questa volta tu non mi spari dati, numeri. Vabbè, insomma, tu Libero mi aiuterai, vero?
Ti aiuterò.
Allora, partiamo con la prima domanda. Abbiamo già fatto delle puntate sull'auto elettrica, quindi su questo tema qui non puoi sbagliare, Barbara. Allora, rispetto al 2012, quindi rispetto a 2 o quasi 3 anni fa, quali sono le tipologie di autovetture che sono aumentate di più in percentuale?
Sì.
Ok, benzina, puoi scegliere tra benzina GPL, benzina metano, la macchina elettrica o la macchina a gasolio?
Allora, in base alle mie amicizie devo dire GPL, però noi stiamo parlando di auto elettrica, per cui spero tu mi dirai che in cima, in vetta, ci sia l'auto elettrica.
Ecco, c'è Libero che se la ride, perché vede che sta, lui già conosce la storia dei quiz. Hai ragione, è aumentata in percentuale di più l'auto elettrica, siamo a più 54,9% di auto vendute. Attenzione, poi bisogna vedere anche i dati di partenza, vuol dire che in Italia sono state vendute 821 auto elettriche dal 2012. L'auto benzina ha un calo del meno 11%, parliamo comunque sempre di più di 420.000 auto vendute. Benzina GPL ha un calo del 9%,
tu
in minoranza.
Tu mi dici dati italiani?
Io ti sto parlando di dati italiani.
Beh, insomma, quanto costa la benzina in Italia, posso anche capire.
Certo.
Che...
Attenzione, resta comunque alta l'automobile a metano, che effettivamente può essere, dopo l'auto elettrica, diciamo, una delle soluzioni meno peggio, per così dire, dell'auto a combustione. Quante sono le auto elettriche al mondo?
Aiuto.
E allora andiamo, guarda che Libero può anche aiutarti, eh. Ti do delle possibilità. Allora, 100.000.
Ok.
250.000.
Ok.
800.000.
Ok.
400.000.
Ok. Beh, ok per niente, perché non ho
guarda,
idea.
Guardalo, voi non lo potete vedere da casa.
250.000 forse?
Eh no. Attenzione che siamo a 400.000 previste addirittura nel 2016 un milione di autovetture.
Sì, sì.
Quindi siamo a 400.000 autovetture. Allora, quante sono le colonnine elettriche di ricarica presenti in Italia? Sai che ovviamente ne parleremo oggi, entreremo nei particolari, ma c'è Libero che sta suggerendo, ma Barbara non lo guarda. Oggi ne parleremo, ovviamente una cosa fondamentale, l'auto elettrica si può caricare a casa, ma si può caricare ovviamente nelle colonnine che trovi al supermercato, per strada. Sì, vicino ai supermercati ci sono le colonnine di ricarica. Allora, quante sono nella vicina Italia? 50, 150, 300, 1000 o 2000? Quante colonnine ci sono in Italia?
Direi 1000 direi.
1000? No, siamo ancora sotto 1000, sono attorno a 650 colonnine in 73 province d'Italia. Poi cercheremo di capire anche qui vicino, sappiamo tra l'altro che a Capodistria ce ne sono 3, e a Trieste ce n'è una, da quello che ci risulta, a Udine... Due?
No, in città ce n'è una d'emergenza alla Renault in questo momento e stanno per arrivare tre o quattro colonnine alla grande lì per di Udine, assolutamente gratuite per tutti i clienti e per coloro i quali hanno la tessera regionale.
Bene.
Questo è uno scoop, questa è un'anteprima.
E comunque in Italia siamo a Capodistria 3, bene.
3 a Capodistria. Comunque in Italia siamo ancora bassi, pensiamo alla Francia 9.500 colonnine e il Parlamento prevede di arrivare a 7 milioni entro il 2030. Quindi
posso dirti, scusami se ti interrompo, che la vicina Carinzia ne ha 180.
Ecco,
le colonnine gratuite per tutti.
Beh, stanno arrivando, possiamo dire che stanno arrivando le colonnine.
Da noi stanno arrivando, i nostri vicini in effetti hanno già implementato tantissimo.
Allora, andiamo avanti. Quarta domanda, il tempo medio per ricaricare l'autovettura elettrica.
Me lo sono sempre chiesta.
Bene, allora adesso qui tu devi sparare, devi quantificare. Non c'è nessuna risposta che tu possa scegliere in questo momento, quindi devi dirci a sensazione quanto tempo ci vuole secondo te?
Un'oretta?
Un'ora. Libero, cosa confermi?
Allora, io confermo un'ora se dall'altra parte della macchina c'è una colonnina che eroga 22 kW. Ci vuole un'ora da quella colonnina.
Però
vedi,
possiamo
quando
arrivare,
le sparo senza sapere, va sempre bene.
Però poi ne parleremo, si può anche ridurre il tempo di ricarica e dipende un po' dalle colonnine.
Sì, si può anche ridurre, ci sono colonnine in effetti che sono a 43 kW che praticamente riducono a 20 minuti il pieno di una macchina.
Il tempo di un caffè. Quanto costa un pieno? Allora, un pieno di un'automobile normale benzina costa purtroppo abbastanza, facendolo anche qui in Slovenia costa, siamo tra i 50 e 60 euro, no?
Certo.
Ok, un pieno di un'automobile elettrica secondo te?
Beh, nella maggior parte dei casi quasi nulla.
Quasi nulla?
Se le colonnine di ricarica sono presenti nei centri commerciali, loro offrono chiaramente la ricarica gratuita della macchina, altrimenti a casa si va da un range di 2 a 4 euro. Oppure avendo degli abbonamenti da colonnine flat, quindi nel senso che puoi ricaricarti quando vuoi, aziende le propongono a 1 euro al giorno, quindi con 1 euro ti ricarichi quante volte vuoi.
Per quanto riguarda Capodistria, visto che voi siete informati e ci sono, come dire, 3 postazioni, 3 colonnine, sapete forse come funziona?
Oggi avrò il piacere, visto che sono da voi, con un amico di Capodistria andrò a visitare queste
okay, colonnine. Ok, poi dopo ci scrivi qualcosa sul Facebook dell'Alveare.
Sì, assolutamente sì.
Barbara, stai diventando sempre più brava perché dai, è andata abbastanza bene oggi.
Ah, per cui, è finito?
È finito.
Oh, bene, noi andiamo con la prossima canzone perché abbiamo tante domande da fare al nostro ospite, a Liberato Buccione, oggi qui a Radio Capodistria, qui all'Alveare. Rieccoci in studio oggi su Radio Capodistria all'Alveare, in questa trasmissione di Radio Capodistria e dell'ARPA FVG, dove si parla di auto elettriche, dove si parla di fotovoltaico, perché il nostro ospite Liberato Buccione ad esempio tiene un blog molto interessante dove ci racconta la sua vita e il suo, come dire, approccio ad esempio con l'elettricità.
Beh, ho scelto di fare questo blog, questo sito, per un motivo strettamente culturale. Cioè, volevo fare della cultura sulla mobilità elettrica. In effetti, anche dalla tua intervista traspare che le domande sono tante, e in effetti le persone hanno bisogno di informazioni più dettagliate. Poi sul blog ho anche un qualcosa in più, che è la Smart Economy Family, cioè l'attività manageriale dell'economia familiare. In questo rientra chiaramente anche la mobilità.
Pensavo anche la moglie, perché, no. Invece, allora,
fotovoltaico, si ricarica.
Esatto. Partiamo, prima ci raccontavi un po' di come è nata questa scelta. Tutto parte dall'impianto fotovoltaico, però diciamo, con la scelta dell'impianto fotovoltaico poi si sviluppa anche la scelta della mobilità sostenibile, o comunque con mezzi elettrici.
Ecco, però magari partiamo proprio dall'inizio di questa esperienza.
Beh, il risparmio energetico in tutte le sue forme è diventato, oltre che un obiettivo economico, una passione. Quindi praticamente l'impianto fotovoltaico ha dato il là a una serie di operazioni a livello familiare, che mi hanno portato ad un consumo sempre minore di energia e una qualità della vita sempre maggiore. Quindi all'inizio il cambiamento degli elettrodomestici in classe A+++, l'ultimo arrivato il frigorifero 2 anni fa in classe A+++, con un consumo addirittura di 0,70 kW al giorno, cioè quindi un consumo veramente esiguo per un frigorifero familiare con congelatore. Poi il cambio degli infissi a casa, rateizzato in 3 anni, il cappotto, il fotovoltaico con produzione di energia elettrica. Produco 3600 kW, che praticamente è l'esigenza di cui, insieme ai mezzi elettrici, la mia casa ne ha bisogno.
Certo, però iniziamo proprio dal fotovoltaico. Ad esempio, un'abitazione media,
sì,
di quanto necessita, ad esempio, proprio parlando proprio di pannelli, per poter essere indipendente da questo punto di vista? E tu sei di Udine, per cui magari ci puoi dire più o meno quello che può essere un investimento fatto in Italia, però immaginiamo che in Europa le cifre non siano poi così tanto differenti, o magari cambieranno quelli che sono gli incentivi tra uno stato e l'altro, o le detrazioni, ecco, però probabilmente, insomma, il costo potrebbe essere quello un po' ovunque.
A Udine, dove abbiamo un'esposizione solare che è chiaramente molto differente dalla mia zona d'origine, che è la Campania, ogni kilowatt di pannelli installati sulla propria abitazione, che sono in questo momento sono 4 pannelli, produce 1200 kilowatt all'anno di media. 3 kW rappresentano 3600 kW, che sono praticamente la medialità del consumo di una famiglia normale con un'abitazione da 80 a 100 metri quadri. Viaggia da 2007 a 3500 kilowattora, quindi i 3 kW coprirebbero comunque l'esigenza di una famiglia.
Ecco, aggiungo, per capire quanti kilowatt abbiamo bisogno è molto semplice, nel senso che prendiamo le bollette.
Sentiamo adesso.
No, è vero, si prendono le bollette e ecco, si guardano i consumi in kilowatt dell'anno. Io so che casa mia sono su tra 2200 kilowatt più o meno.
È una media di 6 kilowatt al giorno, quindi una media assolutamente nella norma, con qualche figlio in più si arrivano a 7-8 kilowatt di media al giorno. Certo, le bollette si guardano, sono difficili da interpretare, però anche questo per me è diventato un lavoro, infatti certo, leggo da tantissimi anni, anzi spesso aiuto anche le persone ad orientarsi in questo mondo un po' particolare, perché in effetti voi, oltre all'impianto fotovoltaico, io ho un contratto di fornitura di energia elettrica estremo. Io pago moltissimo di giorno e pago pochissimo la sera. In effetti sono fotovoltaico, di giorno la produco, per cui la cosa che mi interessava di più era il valore serale, che nel mio caso è 0,036. Pago, insieme alle imposte e alle tasse, 10 centesimi un kilowatt serale. Fantastico.
Direi di sì. E io mi sono sempre chiesto, i pannelli fotovoltaici quanto tempo possono durare? Cioè, c'è un'usura?
Allora,
cioè, uno fa questa spesa e poi dice, ma adesso per 10 anni sono a posto, lo può dire?
Allora, ti posso dire che io ce l'ho dal 27 luglio 2008, quindi quest'anno saranno 7 anni, e la produzione nell'ambito dell'anno è calata del 3-4%. I pannelli hanno almeno 20 anni di vita, ma questo non vuol dire che si spengono. riducono la propria efficienza, ma si parla di una vita intera praticamente,
mezzo punto percentuale all'anno,
sì, mezzo punto percentuale all'anno, molto poco.
Domande, come dire, spicciole: dal momento in cui tu decidi gli acquisti al momento in cui ti vengono posizionati sul tetto di casa tua, sul terrazzo, so, in certi casi, insomma, e sono operativi, ecco, quanto ci si impiega?
Due mesi, se non sbaglio.
Due mesi. E più o meno, come dire, per, immaginandoci, non lo so, una famiglia media che appunto consuma,
diciamo, quattro persone, possiamo fare
2.700-3.000 kilowatt.
3.000 all'anno.
Sì, sì. Ecco, quale potrebbe essere la spesa?
In Italia in questo momento viaggiamo con un ordine di 6-7.000 euro.
6-7.000, tenendo conto degli incentivi?
E con la possibilità di detrarre il 50% della spesa. Quindi se i pannelli costerebbero 7.000 euro, 3.500 euro in 10 anni, quindi ti restituirebbero a livello di tasse 350 euro per
in 10 anni. Ecco, consideriamo una cosa: non sappiamo la situazione della Slovenia, ma ci informeremo, perché faremo una puntata anche dedicata a quelli che sono gli ecoincentivi magari che esistono in Slovenia. In questo momento in Italia la situazione è abbastanza in stand by per la questione ecoincentivi, sia per quanto riguarda la questione domestica, quindi produzione di energia in casa, che anche per la questione mobilità, e ne parliamo tra poco.
Certo. Rieccoci in studio anche oggi qui su Radio Capodistra. Si parla di fotovoltaico, si parla di auto elettriche. Beh, lo facciamo con il nostro ospite, che è Liberato Buccione. Si parlava, già Paolo insomma ci accennava alcuni istanti fa, che solitamente dopo il fotovoltaico il passo successivo è sempre verso la mobilità.
Beh, intanto penso nella vostra vita familiare, Libero, una delle attività che incide di più è sempre un po' la mobilità, no? Come spostarsi, per chi hai la fortuna, che ci ha raccontato che lavori in centro città Udine, ma c'è chi fa tanti chilometri. Barbara, tu quanti ne fai al giorno?
Più o meno, direi tra i 50 e i 60.
Bene, siamo più o meno anch'io, sono attorno a 100 km al giorno, e il punto interrogativo è sempre come ci spostiamo, quanto costa mobilità. E adesso è arrivato il momento per entrare a parlare di mobilità sostenibile per quanto riguarda l'autovettura elettrica. Sappiamo che nel tuo caso, Libero, siete partiti in realtà dalla scelta degli scooter elettrici.
Sì, in effetti quella è stata la prima scelta. Lavorando in centro, assolutamente vietata la macchina, per tutti i problemi che sappiamo che ci sono in centro. Quindi, essendo produttori di energia elettrica, cercavamo qualcosa di piccolo e di coperto. Ecco, quel qualcosa di piccolo siamo riusciti a trovarlo in questi scooter elettrici, che, essendo anche coperti ed essendo quattro ruote, hanno un livello di sicurezza altissimo rispetto a uno scooter normale, e inoltre mi permettono di utilizzarli in qualsiasi condizione di tempo. E poi sono a zero emission, è veramente straordinario viaggiare in centro in mezzo alla gente, alle persone, alle bici, a velocità ridotte, senza emettere gas nocivi. Fantastico.
Dopo quanto tempo arriva invece la scelta dell'auto elettrica?
La scelta dell'auto elettrica arriva nel momento in cui, dopo aver analizzato bene quali erano i miei spostamenti che facevo con la macchina, ho ritenuto opportuno, dopo aver preso informazioni su come funzionava, sul suo range di prestazioni, quanti chilometri potevo farci, dove caricarla, la scelta è stata ovvia. Ero troppo innamorato della mobilità elettrica per non avere una macchina che poi mi portasse a fare dei piccoli viaggi di 300-400 km. L'ho individuata nella Renault Zoe, una macchina che posso caricare sia da casa che dalle colonnine veloci, in qualsiasi condizione, monofase o trifase, e questo mi dà la possibilità di viaggiare.
Bene.
Ma quando uno, ad esempio, deve fare un viaggio più lungo, ad esempio io devo andare a Berlino, devo fare, che ne so, 1200 allora, chilometri, ecco, allora. Ci si organizza già, come dire, andando a cercare le varie colonnine, e allora, soprattutto sono aperte 24 ore su 24, magari faccio tutto un percorso per arrivare e poi trovo chiuso?
In effetti la programmazione è la prima cosa che un guidatore elettrico fa. Scelta la destinazione, ci sono su internet, ci sono tutte le possibilità, ci sono anche dei vari forum di riferimento. Io per esempio ce l'ho in Friuli Venezia Giulia, che vuole venire in Friuli Venezia Giulia sa dove andare a caricare, perché il mio blog, il mio sito è un sito di riferimento per il Friuli Venezia Giulia, ma ce l'abbiamo in Lombardia, ce l'abbiamo in Austria, ce l'abbiamo in Slovenia, c'è la Germania. Quindi praticamente devi programmarti il viaggio, e nelle informazioni che ti danno oramai tutti i database dei siti di riferimento c'è la colonnina se è aperta 24 ore su 24, se hai bisogno di fare una richiesta particolare, addirittura c'è chi ti manda la tessera a casa, c'è la potenza con cui ricaricano e l'orario in cui la colonnina eventualmente è aperta.
Ma il massimo appunto dopo aver ricaricato al 100% la macchina, il massimo dei chilometri si appresta sempre ai 300-400, insomma ricordo da vecchie puntate dell'Alveare, ma magari le cose...
Molto meno.
300-400 solo macchine di livello superiore, esiste una macchina che... diciamo la Ferrari dell'elettrico della Tesla che ha in dote 450-500 chilometri, però insomma costa in questo momento 60.000 euro, quindi insomma tutto rapportato al prezzo. Macchine più umane come la mia, che hanno un prezzo di listino che parte da 21.800 euro, hanno in dote 130-150 chilometri.
Ma non è che poi la macchina si scarica come il telefonino, che no, insomma all'improvviso, cioè specie quando ce l'hai dopo un certo periodo, tu vedi le tacchette, vedi che è tutto ok, invece poi tacca, all'improvviso non va più.
Anche perché le batterie sono batterie al litio, quindi le batterie sono le stesse,
hanno batterie al litio, ma ti posso dire che la prima cosa che hanno implementato sulle macchine elettriche è un computer di bordo che analizza ogni 3 km il tuo stile di guida, la temperatura esterna, la capacità delle batterie, ti dà in modo reale,
fa una stima di
quanti chilometri puoi fare con la carica in sì, in effetti la Renault opta per dare un'assistenza ad altissimo livello a noi utenti elettrici, la possibilità, anche se si scarica la batteria e quindi praticamente non hai la possibilità di ricaricare, ti vengono a prendere, ti portano a casa entro un raggio di 80 km oppure ti portano in albergo, ti fanno ricaricare la macchina nella stazione di ricarica più vicina. Noi 24 ore su 24 in Italia abbiamo questo servizio.
Come funziona praticamente la ricarica? Cioè come, non lo so, c'è una spina che attacchi, che presa c'è? Come proprio praticamente, ecco, allora, come va?
Allora, la mia macchina si può ricaricare dalla classica presa Schuco, quindi a casa, ricaricando 1 kW all'ora con il classico abbonamento italiano da 3 kW. Quindi abbiamo una presa che va nella macchina e l'asciugo che va nell'asciugo. Oppure si può ricaricare anche da altre tipologie di presa, che siano quelle industriali, che siano quelle industriali trifase, che siano quelle delle colonnine che si chiamano Mennekes, che hanno sette poli. Quindi classicamente come tu ricarichi il tuo cellulare.
Bene.
Ecco, io volevo fare ancora una domanda sulle batterie. Le batterie, tu hai un'autonomia adesso di 150 km, però sappiamo che la tua macchina ha la possibilità di fare un upgrade sulla batteria, cioè vuol dire che prima o poi si potrà sostituire la batteria attuale e metterla con una che ti permetterà di arrivare ad una autonomia più alta. Quindi tu potresti arrivare ad esempio a 250-300 km.
Sì, io ho scelto di comprare la Renault Zoe perché la Renault dà le batterie a noleggio. Ecco, le batterie attualmente della mia macchina costano 7.000 euro. La Renault le dà a noleggio e nell'ambito del noleggio ti offre l'assistenza stradale 24 ore su 24, ti offre il cambio batterie nel momento in cui la capacità delle batterie si riduce al 75% lo sbaltimento sempre a carico della Renault, cioè quindi mi dà un plus di vantaggi. Inoltre mi abbassa il prezzo iniziale della macchina. Insomma, se la mia macchina sarebbe costata 28.000-30.000 euro non sarebbe comunque rientrata nel mio budget.
Certo.
Una macchina che gravita sui 20.000 euro diciamo è riuscita a entrare nel mio budget di spesa. La mia macchina è predisposta anche per gli upgrade successivi, nel senso nel momento in cui le batterie subiranno un miglioramento nel contratto praticamente abbiamo la possibilità di cambiare le batterie con l'upgrade.
Ma nel noleggio adesso tu paghi al mese per le batterie?
Pago con un range di 12.500 km all'anno 79 euro.
Beh, insomma, poi tenendo presente che non devi fare il cambio dell'olio.
Qui bisogna fare calcoli alla mano a casa, prendete foglio e iniziate a fare tutti i calcoli di quanto spendete per la macchina a combustione che avete.
Se vuoi posso...
Bisogna iniziare.
Io poi posso dirti quali sono attualmente le mie spese pratiche. Le mie spese pratiche pago 90 euro un tagliando, 350 euro di assicurazione incendio e furto.
Beh, insomma, non male. Dopo continueremo a farti ancora un po' di domande. Adesso invece andiamo con la prossima canzone, poi subito dopo l'informazione qui su Radio Capodistria. Rieccoci ancora in studio, seconda parte dell'Alveare con il nostro uomo elettrico Liberato Buccione, che oggi ci sta raccontando ad esempio la sua esperienza con l'auto elettrica, dopo quella con il fotovoltaico di cui abbiamo già parlato.
Bene, potete seguire soprattutto tutte le sue i suoi esperimenti sul sito lostiledilibero.it, ricordiamo, dove viene postato spesso qualche notizia riguardante auto elettrica, nuove colonnine eccetera. Andiamo con ordine e cerchiamo di fare qualche calcolo che ci serve soprattutto per quanto riguarda l'auto elettrica, giusto?
Giusto. E intanto che tu fai i conti, io posso fare una domanda
assolutamente,
forse
ignorante.
Allora, noi abbiamo fatto delle puntate, anzi una puntata, sull'obsolescenza programmata e parlando di macchine, insomma, noi ci siamo resi conto che adesso come adesso nelle macchine d'oggi noi non ci possiamo più mettere mano, cioè ad esempio anche semplicemente cambiare una lampadina è quasi impossibile, cioè qualsiasi cosa ti accade comunque la macchina devi portare dal meccanico, dall'elettrauto. Per quanto riguarda le auto elettriche, come funziona? Cioè la lampadina tu te la puoi cambiare?
Beh, in effetti la lampadina, seguendo un po' le istruzioni, riusciamo ancora
ce la facciamo.
Sì, anche perché una similitudine che c'è con le macchine termiche, diciamo, è la batteria, la famosa batteria 12 volt che governa il display e i fari, quindi lì siamo ancora esattamente uguali alla macchina termica.
Allora, io stavo prendendo appunti perché vi dico che la mia prossima macchina sarà elettrica, non so quando, ma sarà elettrica. Allora, partiamo, facciamo un po' di sintesi sui dati per un'auto elettrica. Siamo sotto, possiamo essere sotto un prezzo di acquisto di 20.000 euro. Costi durante l'anno. Parliamo con Libero, che in realtà fai un chilometraggio, siamo attorno a 15.000, diciamo, chilometri all'anno, ok? Ovviamente dobbiamo stare attenti perché non ci sono più tutti quei costi, ad esempio cambio dell'olio, costi sui bolli, sono molto diversi. Ricordiamo ad esempio il bollo. L'auto elettrica per i primi 5 anni non paga il bollo
in Italia.
In effetti per i primi 5 anni non paga il bollo e poi paga un quarto della macchina equiparata con gli stessi cavalli. E invece l'assicurazione incendio e furto, l'assicurazione responsabilità civile, trovando la giusta agenzia, c'è una riduzione in effetti del 50% rispetto a un'auto termica. In questo momento posso dirti che le mie assicurazioni sono 350 euro all'anno, il bollo non lo pago e la manutenzione costa meno di 100 euro.
Meno di 100, fantastico, meno di 100 euro.
Manutenzione, che cosa si intende?
Praticamente controllano solo uno stato generale della macchina.
Ah, c'è cioè tipo fare un tagliando?
Sì, il tagliando, controllano solo lo stato generale della macchina, il filtro dell'aria eventualmente da cambiare e aggiornano in software.
Ho capito.
Quindi di spesa annuale, diciamo, di manutenzione di questa macchina quanto viene?
Allora, in questo momento
A spanne
con 1500 euro.
Ok, parliamo di autonomia. Sono macchine che fanno in questo momento 150 km, quindi giusto di autonomia, e c'è il problema di prima: dove le ricarichiamo? Allora, uno può fare la scelta di caricarla da casa. Prezzo ricaricandolo da casa.
Se non hai fotovoltaico, hai un normale contratto.
Come la casa mia e di Barbara, probabilmente.
Beh, no, sei uno di quelli che usano l'energia da fonti rinnovabili.
Sì, però costa comunque.
Sei più avanti di me.
Sono più avanti. Però ecco, quanto paghiamo caricandola da una casa senza impianto fotovoltaico?
Allora, il range per caricarla a casa varia da 2-4 euro.
2-4 euro, facciamo 150 km. Fate i vostri calcoli perché ognuno poi sa quanti chilometri fa. Invece, andiamo a caricarla in una colonnina che troviamo per strada. Qui ci sono vari tipi di colonnine.
Qui ci sono vari tipi di colonnine. Chiaramente certo. Faccio riferimento al milanese, dove c'è stata l'esplosione praticamente per quanto riguarda le colonnine presenti sul territorio. E lì si va dalla gratuità dei centri commerciali e ad aziende che propongono 5 euro al mese flat, quindi ricaricarti quante volte vuoi.
Con 5 euro ti ricarichi quante volte vuoi?
5 euro ti ricarichi velocemente quante volte vuoi, oppure aziende che propongono 15 euro al mese, 25 euro al mese, 30 euro al mese. Il massimo è 1 euro al giorno.
Che sogno! Questo è veramente un sogno.
Nel milanese in effetti si fa la spesa ricaricandosi gratuitamente.
Cioè quindi uno lascia la macchina in carica?
Lascia la macchina in carica, dei posti dedicati, con la tessera regionale di cui siamo dotati anche noi,
anche voi appunto, in Friuli Venezia
Giulia, la macchina si ricarica.
Io una domanda,
la spesa.
Una domanda potrebbe essere.
Abbiamo
un po'
finito parlare di costi, perché io vorrei chiedere un'altra cosa.
Ma io ho ancora un costo, scusa.
Okay,
che per tutti gli automobilisti so che è una grandissima mazzata. L'autostrada si paga uguale, non cambia nulla.
No, l'autostrada non cambia nulla.
Quelli non cambiano mai.
Ci considerano una macchina vera e propria.
Guarda, io da quando ho la vignetta, in ogni parte del mondo in cui devo andare, cerco sempre di passare per la Slovenia.
Vedi.
Cioè magari faccio il giro comunque più lungo, però non lo so,
andare a Milano, guardarmi le...
Sì, comunque sono vado per la Slovenia in ogni caso. E invece la domanda che ti vorrei fare per guidarla, cioè io che, come dire, guido una normale macchina, so guidare un'auto elettrica, ho bisogno di fare della pratica, devo fare un corso, come funziona?
Beh, oggi, difficilissima.
Oggi ho avuto il piacere di far guidare la mia macchina.
E siete vivi?
Siamo vivi,
la
siamo
mia
vivi.
Macchina Paolo, ti dico solo che ha schiacciato un pulsantino, la macchina era accesa, spostato la marcia in drive, quindi in avanti, e doveva solo lavorare sull'acceleratore e sul freno, basta.
Ma e la frizione?
Non esiste.
Non c'è, è una macchina elettrica. Come un cambio automatico, praticamente. Se uno ha guidato una macchina a cambio automatico è la stessa identica automobile, è silenziosissima, ha una ripresa veramente super. Diamo sì. Un attimo, il da 0 a 50 la fa in
6 secondi.
6 secondi e poi è una macchina che effettivamente può arrivare a delle velocità normali. Uno si chiede, ma dovrò viaggiare 80 km all'ora? No, arriva a 140.
La guida chiaramente è molto semplice, infatti molto rilassante, perché l'auto elettrica ha questo pregio, se non viaggi a velocità e accelerazioni mostruose, perché tu praticamente acceleri, cammini, freni.
Sì, beh, immagino, insomma, il mio primo viaggio in auto elettrica guidando senza frizione, quanto possa essere rilassante, ma... Allora, ragazzi, invece, noi dopo vorremmo chiedere qualcosa anche sul tuo blog, perché ovviamente, insomma, uno comincia con il fotovoltaico, poi sì. L'auto elettrica, poi lo scooter, però poi immaginiamo tutto lo stile di vita cambi, magari anche all'interno della propria famiglia. Ne parleremo tra un pochino, qui su Radio Capodistria, qui all'Alveare. E noi siamo ancora in studio in questa puntata con Liberato Buccione. Adesso un sacco di invidia nei suoi confronti, no? Dopo che ci ha raccontato i costi, come dire, annuali di un'auto elettrica.
Ma sai che lui sarà il nostro prossimo così consulente per l'acquisto della nostra auto elettrica, quindi lo chiameremo spesso in questi prossimi mesi. La scelta del fotovoltaico dell'auto elettrica come è stata presa dal resto della famiglia? Voi siete in quattro, giusto?
Siamo in quattro, sì, una bambina. Bambina di 16 anni, un ragazzo di 19 anni. Beh, in effetti mio figlio, che è stato il primo, diciamo, a usufruirne in maniera pratica, ha preso lo scooterino a 15 anni, ha preso il patentino a scuola, lo scooterino non fa più di 50 all'ora, ha iniziato a scoprire la sua indipendenza. Poi in effetti ha visto che era comodo, gli dava la possibilità di farci i suoi viaggetti anche nell'hinterland della città, e ne ha apprezzato l'uso. Invece mia figlia aveva più qualche remora nei confronti dei mezzi un po' piccoli, un po' strani, un po' diversi dal solito. Poi invece anche lei con entusiasmo ha appena preso il patentino, e quindi con orgoglio posso dire che anche lei guida adesso veicoli elettrici ed ecologici. Fantastico.
E sul tuo blog parli di Smart Family, che cosa intendi?
Allora, come per Smart Family intendo l'economia familiare intelligente. Internet ci dà la possibilità di poter prendere una miriade di informazioni che vanno ad abbracciare tutto quello che riguarda l'economia familiare, quindi la spesa, che sia la spesa alimentare, che sia la spesa per la miglior telefonia per quanto riguarda il telefono di casa, il cellulare, l'acquisto di prodotti, la vendita di prodotti, tutto quello che è il mondo che riguarda l'economia familiare è business. Se fatto in modo manageriale ci dà la possibilità di avere un potere d'acquisto che, come sappiamo, abbiamo un po' perso per causa della crisi, però se nell'ambito della gestione viene fatta con le giuste informazioni si ha la possibilità di aumentare questo potere d'acquisto. Certo, noi guadagniamo una certa piccola cifra, se quella piccola cifra ce la sappiamo gestire, sappiamo dove fare la spesa, sappiamo dove comprare, sappiamo dove vendere le cose usate,
dove ricaricare la macchina,
sappiamo che il fotovoltaico ci danno degli incentivi, poi lo trasformiamo in mobilità, alla fine in effetti il nostro potere d'acquisto aumenta sensibilmente, sappiamo dove andare in vacanza, in effetti questa
bisogna
passione,
fare un po' di ricerca,
un po' di ricerca, assolutamente sì, questa passione è diventata un'attività.
E invece bici elettrica, visto che non ne abbiamo parlato, poi se hai due scooter e hai anche un'automobile, se immaginiamo che della bicicletta elettrica forse non ne abbia bisogno.
Allora, con gioia ti dico che il primo acquisto che ho fatto dopo aver acceso il fotovoltaico è stata una bicicletta pedalata assistita elettrica.
Vedi, non mancava neanche questa.
Con cui ci ho fatto clamorosamente 13.000 km.
Ah beh.
Poi al momento di cambiarla, praticamente al momento di cambiare la batteria, ho deciso di cambiare mezzo, quindi ho preso un veicolo a quattro ruote praticamente. Ma penso che il prossimo acquisto sarà di nuovo anche una bici a pedalata assistita, che sono veramente meravigliose.
E poi ovviamente le tue esperienze come queste le potremo leggere nel tuo blog, che ricordo www.lostiledilibero.it, cioè facile, stile libero no, lostiledilibero.it.
Noi abbiamo finito?
Tempo ancora per una canzone in velocità e poi devi raccontarci l'argomento della prossima settimana.
Va bene.
Veramente grazie a Liberato Buccione per essere stato con noi su Radio Capodistria. Io attendo, come dire, entro sabato pomeriggio le foto della tua macchina, esterne, interne, e poi soprattutto dopo che andrai a ricaricare la tua auto a Capodistria, ecco, vogliamo sapere come funziona, visto che ce ne sono tre colonnine per l'appunto.
È stata un'emozione, un piacere per me, grazie.